C'è un uomo su una strada che attraversa le colline di Prestine, in provincia di Brescia. Fausto si chiama, ha 27 anni. È steso a terra, accanto ad una moto, una bella moto da fuoristrada. Ha una ferita alla testa molto profonda e sembra tutto chiaro, ha avuto un incidente. La moto ha sbandato, lui è scivolato, ha battuto la testa ed è morto. Ma c'è qualcosa che non torna. L'uomo è vestito in un modo particolare, in calzoncini e canottiera. Va bene, è luglio, fa caldo e comunque uno può andarsene in giro vestito come gli pare. Però ci sono altri particolari. L'uomo ha fatto uno scivolone di 20 metri, ma non ci sono segni di abrasione sul corpo, solo quella ferita netta alla testa. Ed era anche vestito con i calzoncini e la canottiera. Avrebbe dovuto ferirsi. E poi c'è la moto. La moto non appartiene a lui. A parte che non è assicurata, appartiene al padre di un geometra che lavora per la stessa ditta per cui lavora anche Fausto, come muratore. Così qualcuno comincia a chiedersi cosa sia successo davvero a Fausto Spagnoli quel 22 luglio 1997 a Prestine. Cambiamo scena. Restiamo al nord, in provincia di Lecco. C'è un altro uomo, anche lui un muratore. Si chiama Buzekri e viene dal Marocco. Ha lavorato per una ditta edile che ha diversi cantieri nella provincia e voleva essere messo in regola. Ma dal momento che i datori di lavoro volevano continuare a pagarlo in nero, ha deciso di lasciarli e di andare da un'altra parte. Però ha lavorato 2 mesi. Ha avuto soltanto un piccolo acconto dei 1.700 euro che dovrebbero dargli e così l'ultimo giorno di lavoro aspetta sul cantiere i padroni per avere quello che gli spetta. Ma al cantiere non arriva nessuno. Così il muratore va ad un bar che di solito viene frequentato dai datori di lavoro. Ma c'è un furgoncino verde che sta arrivando. Dentro ci sono 2 amici dei suoi padroni che lo caricano sul furgone e cominciano a picchiarlo. Gli puntano una pistola alla testa e lo portano in un'area di servizio fuori città. Qui lo fanno scendere e lo minacciano. Non dire niente. Non dire niente a nessuno, se no ti ammazziamo. Perché? Cosa dovrebbe raccontare il signor Buzekri Zituni, lasciato in quella piazzola vicino a Lecco, quell'8 aprile del 2008? Cambiamo scena, ancora. Anche Aiva è un lavoratore straniero, ma non lavora al nord, sta al sud, in Calabria, vicino a Rosarno. Non lavora nell'edilizia ma nell'agricoltura. Raccoglie arance e mandarini nei campi della zona, come tanti altri lavoratori stagionali che vengono dall'Africa, come lui, che viene dal Togo. Un pomeriggio, verso le 2:30, Aiva sta camminando assieme ad un altro lavoratore africano lungo la statale che va a Gioia Tauro. Dietro di loro c'è un'auto, un grosso fuoristrada scuro che si avvicina lentamente. L'auto li sorpassa, il finestrino del fuoristrada si abbassa e ne esce la canna di un fucile da caccia caricato a pallini, che punta dritta su Aiva Saibu. Sta per succedere qualcosa, qualcosa di grosso, quel pomeriggio del 7 gennaio del 2010, a Rosarno. Altra scena ancora, ancora al sud. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, c'è un uomo, un signore che si chiama Pasquale e che lavora nella forestale della comunità montana. Il signor Pasquale ha una figlia di 15 anni che si chiama Giovanna.
Io sono Pasquale Curcio, padre di Giovanna Curcio. Ho 53 anni, anche forse si sembra da 60 perché del dolore che ho avuto, non lo fa curare nessuno.
Perché? Cosa è successo al signor Pasquale Curcio il 5 luglio del 2006? Cosa è successo a Giovanna? Ancora un'altra scena. Torniamo su, al nord, a Torino. Antonio è un operaio specializzato che lavora alla ThyssenKrupp di Corso Regina Margherita. È un grosso stabilimento siderurgico che produce nastro d'acciaio, quello che serve per fare le lavatrici, per esempio, o le portiere delle auto. È un lavoro particolare. Il forno in cui l'acciaio passa a 25 metri al minuto è lungo 50 metri e alto come un vagone a due piani e sviluppa un calore di 1180 gradi. Bisogna stare attenti, e infatti Antonio lo è, come lo sono anche gli altri 7 operai che lavorano con lui nella squadra e come lo è il capoturno, che si chiama Rocco. Anche se in effetti ci sarebbe qualcosa di più piacevole a cui pensare. Per esempio, il figlio che è nato ad Antonio da appena un mese, il primo maschio dopo 2 femmine. E cosa c'è di più bello, di più dolce che pensare ad un bambino di un mese, il tuo bambino? Oppure immaginare cosa fare dopo la pensione che sta arrivando, come per Rocco. Poco più di un mese e poi tutte quelle cose che si sognano assieme alla moglie, che lavora come te da tanti anni e che non si possono fare per mancanza di tempo. E invece adesso sì, tutti quei progetti. Tutto questo però dopo. Adesso c'è il lavoro, adesso bisogna stare attenti, perché nel frattempo succede qualcosa, una scintilla dà fuoco ad un mucchietto di carta imbevuta d'olio, succede ogni tanto, e infatti gli operai arrivano con gli estintori. Ma ecco che succede un'altra cosa, si rompe un tubo che porta olio ad alta pressione, che a contatto con il fuoco si incendia. È una strage. Ma perché è successo? Perché sono morti Antonio Schiavone e poi Rocco Marzo e altri 5 operai per l'incendio di quella notte del 6 dicembre del 2007 a Torino? Detto così sembra veramente assurdo. Come sembrano assurde tutte le storie che stiamo raccontando. Perché è assurdo il filo che le lega. Che lega muratori del nord a braccianti agricoli del sud a operai di tutta Italia. Stranieri, italiani, stagionali, regolari o clandestini. Perché questa è la storia di tante morti sul lavoro. Questa è la storia della morte sul lavoro.
Il lavoro direi che per tutti noi è uno strumento grande di emancipazione di vita. Il lavoro, non ci fosse il lavoro non so cosa saremmo.
L'articolo 1 della nostra Costituzione dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E tante cose il lavoro, oltre a essere il fondamento di un paese. È quella cosa che dà da mangiare, naturalmente, che permette di vivere, ma è anche quella cosa che la vita la organizza, che ne stabilisce tempi e luoghi. E poi, quando è quello giusto, quando è un lavoro che piace, è un ottimo modo per esprimere il proprio talento, per realizzarsi, per fare qualcosa nel mondo. È tante cose il lavoro, ma spesso è qualcosa che non dovrebbe essere, troppo spesso. Nel 2009 in Italia ci sono stati 790.000 infortuni sul lavoro. Significa che ogni giorno più di 2.000 persone si fanno male. Di questi 790.000, 1.050 sono morti. Significa quasi 3 persone al giorno, inclusi festivi. Eppure il lavoro non è quello, non è morire o farsi male. Per esempio non è così per Giovanna, che è una ragazzina di 15 anni che vive a Casalbuono, un paese in provincia di Salerno. A Giovanna non piace andare a scuola, non piace studiare. A Giovanna piace lavorare. E infatti Giovanna trova lavoro. Trova lavoro in un paese vicino, nella frazione di Prato Comune di Montesano sulla Marcellana. Cucire materassi per la ditta del signor Maceri, che ha un laboratorio in un palazzo di 3 piani, Palazzo Ciuffo si chiama. Il laboratorio non è un granché. Sta in uno scantinato, 12 metri e mezzo per 10, con 6 macchine da cucire e 6 donne che ci lavorano. L'impianto elettrico non è a norma, ci sono fili della luce che penzolano, non ci sono uscite di sicurezza e non c'è un impianto antincendio. Non c'è neanche una targa fuori dalla porta, perché quello è un vero e proprio laboratorio fantasma. La ditta è iscritta alla Camera di Commercio di Salerno da 6 anni, ma il laboratorio è sconosciuto all'Ispettorato del Lavoro. Le donne che ci lavorano dentro, che cuciono i materassi, lavorano tutte in nero, senza un contratto. Giovanna, per cucire materassi, prende 1 euro all'ora.
Mia figlia ha lavorato per 5-6 mesi. Per un paio di mesi gli davo 1 euro all'ora. E io quando l'ho saputo mi sono arrabbiato. Dico, ma Giovanna, perché non ti stai a casa e cucini a papà? No, dice, ma mi ha detto che mi aumenta. Ma dico, ma lascia stare, non c'è andare. È poco, ogni cosa. Dice papà, ma poi quello mi aumenta e voglio andare a lavorare. Perché senza far niente non ci sapeva stare.
Non è che servano proprio in casa Curcio quell'euro 50, però Giovanna è una che con le mani in mano non ci sa stare. È una a cui piace lavorare. Sul posto di lavoro, infatti, ha trovato anche un'amica. Perché anche questo è il lavoro, non è soltanto i soldi. È anche un posto in cui trascorrere parte della giornata. Il lavoro è un pezzo di vita, della nostra vita. A lavorare al laboratorio del signor Maceri, assieme a Giovanna, c'è anche Anna Maria. Anna Maria è come Giovanna, con le mani in mano non ci sa stare e anche a lei piace lavorare. Diventano amiche nonostante la differenza d'età, sono come madre e figlia. È bello andare a lavorare, parlare anche con le altre, fare qualcosa tutti assieme. Certo, il posto non è un granché, ma hanno promesso che sposteranno il laboratorio in un'altra stanza, dove si sta meglio. E invece succede un'altra cosa. Il 5 luglio del 2006, alle 10:30 di mattina.
Guarda mio nipote dicendo, guarda zio, dove lavora Giovanna è successo un incendio. Ma dico, come un incendio? A prima vista non ho pensato, un incendio. Andiamo. Per strada. Ho visto il fumo. E poi pensavo sempre che non erano dentro. Pensavo sempre che erano fuori.
È successo che c'è stato un cortocircuito, una ciabatta, un filo, una scintilla che ha dato fuoco ad una pila di lastre di poliuretano espanso, le imbottiture dei materassi che sono molto infiammabili. Questo secondo i periti del tribunale di Sala Consilina, perché il laboratorio prende subito fuoco, in un attimo.
Sono sceso le scale, un vincolo del fuoco è venuto insieme a me. È arrivato a un certo punto, avevo la manichetta in mano, ho detto datemi l'acqua. Hanno dato l'acqua.
Ma non serve a niente. Giovanna e Anna Maria sono già morte. Le altre donne che lavoravano con loro sono riuscite a scappare dal laboratorio. Giovanna e Anna Maria sono andate in bagno a cercare dell'acqua per spegnere l'incendio. Ma il poliuretano espanso, quando brucia, diventa tossico, sviluppa acido cianidrico che uccide in fretta. È quello che si trovava dentro lo Zyklon B, il gas usato nei campi di sterminio nazisti. Anna Maria e Giovanna le trovano in bagno. Anna Maria sopra come a proteggere Giovanna. Morte tutte e due, in quello scantinato di Palazzo Ciuffo. La procura di Sala Consilina, competente per territorio, apre un'inchiesta. Quel laboratorio era privo di permessi e in quello scantinato non si poteva esercitare nessuna attività lavorativa, nonostante dentro ci lavorassero 6 persone e in quelle condizioni. I familiari delle vittime e il sindacato accusano il comune di Montesano di non aver fatto i necessari controlli, ma prima la procura e poi il tribunale lo ritengono completamente estraneo a questa vicenda. Il signor Maceri, invece, viene giudicato colpevole di omicidio colposo plurimo e condannato a 8 anni di carcere in primo grado e 300.000 euro di risarcimento. Eppure non dovrebbe essere così. Se a uno piace lavorare e il lavoro è quello giusto, dovrebbe essere un momento di felicità e non di dolore. Nascono delle amicizie sul posto di lavoro, dei legami, e uno ha voglia di andarci per fare qualcosa con persone che sono anche amici e magari anche al di fuori del lavoro. Una squadra, come succede spesso in fabbrica, operai che per ruolo, per turno o per semplice affiatamento si trovano sempre a lavorare insieme e sviluppano un legame. Come succede in guerra o in trincea, ma quello è l'affiatamento del pericolo. Il lavoro è un'altra cosa. Il lavoro è una cosa che si fa in sicurezza e l'unico affiatamento è quello del fare.
Sono Piero Barbetta, ho 45 anni, operaio della ThyssenKrupp. Lavoravo lì in ThyssenKrupp dal 1996. Io ero una persona che ero attaccata al lavoro, ero una persona che mi piaceva il mio lavoro, a me piaceva lavorare in quell'azienda, non facevo mai, non prendevo quasi mai permessi, non arrivavo mai in ritardo, ero molto attaccato al lavoro.
In Corso Regina Margherita a Torino c'è uno stabilimento che produce acciaio, lo possiede uno dei gruppi europei più importanti nel campo della siderurgia, la ThyssenKrupp AG, che ha sede in Germania e filiali in tutto il resto del mondo.
Ah, der ThyssenKrupp value added bei 2,6 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern erreicht mit 3,3 Milliarden nach 2,6 Milliarden im Vorjahr einen historischen Spitzenwert. Hohe Erlöse und eine nahezu vollständige Kapazitätsauslastung kompensierten zum Teil drastische Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise.
In Italia la Thyssen ha 2 stabilimenti, uno a Torino e uno a Terni. Quello di Torino sta per essere chiuso e la produzione spostata su quello di Terni. Intanto però a Torino si lavora e bisogna farlo in sicurezza naturalmente, perché manovrare forni alti come un treno a 2 piani che sviluppano più di 1000 gradi di calore non è uno scherzo.
Subito ci siamo accorti che le cose andavano sempre peggio, tant'è che da subito dopo l'estate del 2007 noi eravamo rimasti praticamente senza manutentori. La manutenzione o anche il pronto intervento era gestito da ditte private, quindi non erano più i nostri che gestivano e non avevano sicuramente le competenze che del caso. Ecco.
C'era già stato un incidente su un impianto della Thyssen simile a quello di Torino. Nel giugno di quell'anno, il 2006, c'era stato un incendio piuttosto grosso allo stabilimento di Krefeld, in Germania. Si era sviluppato alla linea di ricottura e decappaggio, APL5 si chiama. Serve a ripulire l'acciaio dall'impurità e ammorbidirlo per poterlo stampare. Dopo l'incendio, la Thyssen aveva deciso di dotare l'APL5 dello stabilimento di Krefeld di un sistema antincendio particolarmente sofisticato. Il management della Thyssen aveva deciso di notarne anche gli altri APL5 degli altri stabilimenti. Nell'ottobre del 2007, su parere dei vari consulenti, viene deciso di dotarne anche lo stabilimento di Torino. Ma a Torino, quel 6 dicembre del 2007, quell'impianto antincendio ancora non c'è.
L'impianto dove lavoravo io si è fermato di colpo. Dal supervisore che avevo in cabina ho visto che il problema era una briglia, era scattato il motore di una briglia, che è un grosso rullo che trascina il nastro, era scattato il motore. E quindi io ho provato a ripristinare, dal PLC non si ripristinava, e sono andato, perché io sull'impianto giravo in bici, perché l'impianto era 300 metri, quindi mi spostavo in bici. Mentre mi accingevo a salire in bici, da un sottopasso che collega la linea 5 con la linea 4, proprio sotto, passa sotto l'impianto, ho sentito urlare, vedo Antonio Boccuzzi, che urlava aiuto, aiuto, correte.
Sono arrivato fin da loro, c'eri anche fin da loro, appena sono uscito che mi potevano vedere ho iniziato a gridare come un pazzo per far vedere che comunque era successo qualcosa dall'altra parte.
Antonio Boccuzzi arriva dal reparto di ricottura e decappaggio. Non avrebbe neanche dovuto esserci, è rimasto per fare lo straordinario assieme agli amici della squadra.
Mi sono messo nello zaino, mi sono messo sulla spalla, mi stavo andando, ho detto Tony no, vado via, perché sono a piedi. Tony ci pensa un attimo, mentre stavo andando via mi richiama e mi fa dai rimani, ti accompagno io. E no, Tony lascia perdere, dai ti accompagno io, mi sono fermato.
Laggiù, nel reparto APL5 della Thyssen di Torino, ci sono Antonio Schiavone, che ha avuto un bambino da un mese, c'è Rocco Marzo, che sta per andare in pensione, e ci sono altri cinque colleghi.
E ci siamo visti le fiamme diventavano un cavallone, come fosse un cavallone, un'onda enorme, un'onda anomala, solo che era fuoco, non era acqua. E ha preso tutti i ragazzi, ha preso tutti i ragazzi, io ero a una distanza di circa 2 metri da loro, 1,5 metri, non lo so, però li ha investiti tutti. E non vedevo più niente, cioè non, li cercavo ma non li vedevo più, erano avvolti dalle fiamme.
Praticamente l'inferno, cioè le fiamme che arrivavano al carroponte, che il carroponte sarà sui 10-15 metri di altezza, e facevano tutto un muro che tagliavano la linea a metà, praticamente non si poteva passare, era un muro di fiamme, però era ancora un 50 metri da dove mi sono avvicinato, sono andato proprio vicino, e quando sono arrivato lì c'era Boccuzzi che gridava, ci sono gli altri dentro, ci sono gli altri dentro.
Ci sono gli altri là dentro, in quell'inferno. Gli altri sono Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rosario Rodinò e Giuseppe De Masi. La squadra, che assieme ad Antonio Schiavone e Rocco Marzo, lavorava alla PL5 quella sera.
A un certo punto ho visto un ragazzo spuntare dalle fiamme, l'ho riconosciuto dal modo in cui camminava, ho riconosciuto che era Scola, uno dei ragazzi infortunati. Ho provato a vedere quello che riuscivo a fare, a spegnere le fiamme di dosso con la mia maglia, quello che sono riuscito a fare.
Dentro si sentivano le urla di aiuto, che probabilmente era Antonio Schiavone, Tony, detto Tony, e a terra c'erano Roberto Scola e Angelo Laurino, che erano praticamente nudi. Non avevano più niente addosso, irriconoscibili, perché io dopo li ho riconosciuti perché non, erano tutti uguali, avevano solo le scarpe che bruciavano e qualche altro pezzo di indumento. Io usavo un giubbotto tipo da pescatore multitasker, dove avevo il cellulare, tutta la mia roba, l'ho buttata a terra perché era d'inverno, mi sono tolto un maglione e ho cercato di spegnere quello che era rimasto. Dopodiché mi sono reso conto che non, cioè, noi non potevamo fare niente, non avevamo, eravamo impotenti di fronte a una situazione del genere. Allora ho chiesto a Boccuzzi se aveva chiamato aiuto, se aveva chiamato i soccorsi, qualcosa.
Pronto, sono della Thyssen Group in corso regina. Senti, è successo un incendio, ci sono 3 o 4 ragazzi bruciati.
4 bruciati o carbonizzati?
Non sono carbonizzati, si muovono, abbiamo cercato di spegnerli senza vestiti, senza niente.
È esploso qualcosa?
Ma ha preso fuoco un impianto, qua c'è della carta, dell'olio, di tutto.
Come ho varcato il passaggio di nuovo che avevo fatto prima al contrario, mi trovo e vedo arrivare incontro Bruno Santino e Rosario Rodinò, Rocco Marzo e De Masi. De Masi mi ha riconosciuto lui, io non li avevo riconosciuti, cioè li avevo visti ma non sapevo chi era uno, chi era l'altro. Però De Masi mi chiedeva, Piero, come sono in faccia? Lui era un ragazzo, come dire, curato, diciamo, si curava e si preoccupava di cosa aveva in faccia. Io gli ho detto: no, stai tranquillo, non ti preoccupare, non hai niente, ho chiamato i soccorsi, non ti preoccupare. Cercavo di rassicurarlo, però cioè erano in una condizione. Io Rocco Marzo l'ho riconosciuto quando lui ha chiesto aiuto, che non respirava, perché l'unica, non si lamentavano di dolore, niente. E ha detto che non respirava, allora io l'ho aiutato a salire sull'ambulanza, però non sapevo dove mettere le mani. Antonio Schiavone l'hanno tirato fuori dopo un 40 minuti, già morto, però, perché lui è praticamente l'unico che è morto subito, che è rimasto dentro, l'hanno tirato fuori i vigili del fuoco.
Dovevamo andarcene a casa.
Io fino a che non sono arrivato a casa, sono, infatti anche i miei colleghi, sono uno di quelli che è riuscito a tenere, diciamo, se vogliamo, lucidità, diciamo, essere freddo. Però quando sono arrivato a casa, prima di dire a mia moglie quello che era successo, praticamente è passato mezz'ora.
È una strage che commuove e colpisce tutta l'Italia. Antonio Schiavone è morto sul colpo, gli altri lo seguiranno nei giorni successivi. Roberto Scola muore la mattina, Angelo Laurino muore il pomeriggio, Bruno Santino muore la sera.
14 anni che lavorava lì dentro, mi ha dato l'anima e la vita lì dentro mio marito. C'è stato un periodo che aveva la brandina là dentro, tra un po' se la metteva lì e dormiva là. E loro l'hanno ucciso.
Gli altri, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe De Masi, resistono una decina di giorni e poi muoiono uno dopo l'altro.
L'unica cosa che ho potuto avere il contatto con lui sono i suoi piedi, che al sesto giorno alla caposala mi ha detto: vieni che ti faccio un regalo. Ha alzato la coperta termica e io ho baciato i suoi piedi.
Che cosa è successo quella notte? È successo che un nastro d'acciaio ha sfregato contro qualcosa e ha fatto scoccare una scintilla che ha appiccato un incendio. Gli operai hanno cercato di spegnerlo con gli estintori, ma non ci sono riusciti.
Di primo acchito abbiamo preso gli estintori per spegnerlo, ma questi estintori erano semi vuoti. Io stesso ero davanti, a mezzo metro di distanza dall'incendio, ho provato con un estintore e non si è spento.
Nel frattempo si è rotto un tubo che portava olio ad una pressione molto forte. Migliaia di goccioline nebulizzate di olio che sono entrate in contatto con la fiamma e sono diventate un muro di fuoco. L'inferno, come dice Piero Barbetta. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto della Repubblica di Torino, Raffaele Guariniello, portano al rinvio a giudizio di 6 manager della Thyssen. Uno è l'amministratore delegato della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A., che possiede lo stabilimento di Torino, Harald Espenan. L'accusa è quella di aver omesso di dotare lo stabilimento di Torino, la linea PL5 in particolare, di sistemi di sicurezza adatti a prevenire incidenti e disastri come quello che è successo. E poi, sempre secondo l'accusa, estintori insufficienti e inefficaci, la mancanza di un pulsante di emergenza per chiudere le condotte d'olio in caso di pericolo, manutenzione ridotta e nessun capoturno specializzato in sicurezza, come avrebbero dimostrato altri incidenti avvenuti in passato. E per Harald Espenan, 44 anni, da Essen, Germania, c'è anche l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Il processo ai manager della Thyssen, sotto accusa per la morte dei 7 operai, si apre il 15 gennaio del 2009 presso la Corte d'Assise di Torino.
E dal processo sicuramente mi aspetto giustizia. Io penso che questo sia un atto dovuto nei confronti dei miei colleghi. Quindi penso che tenere duro e andare avanti in questa cosa, indipendentemente da qualsiasi cosa succeda, sia un atto dovuto, sia che quelle persone erano andate lì per lavorare, non erano andate, non si può uscire di casa, andare a lavorare e non tornare più.
Non si può uscire di casa, andare a lavorare e non tornare più, come dice il signor Barbetta. Qualunque sia la sentenza del processo e anche quelle dei gradi successivi, di chiunque sia la responsabilità per la strage della Thyssen, non si può negare che questo accada, e troppo spesso.
Da quella notte lì non siamo rientrati più. La cosa che, diciamo, è stata, che mi ha anche fatto male, è il fatto che l'azienda, nonostante ha saputo che io ero lì quella notte, sono intervenute tutto, non mi ha mai contattato a dire come stavo. Io l'unico contatto che ho avuto è stato a marzo, una raccomandata che mi diceva che io ero in cassa integrazione.
E non si può negare come in tanti casi questo sia successo perché il lavoro non viene considerato un momento di vita, ma solo un mezzo per fare soldi, più in fretta possibile e al minor costo possibile.
Una cultura d'impresa orientata alla competitività ad oltranza, orientata alla fretta, orientata a generare un lavoro in cui non esistono né pause, né pori, né interruzioni, perché tutti debbono correre, è una cultura d'impresa che di per sé favorisce gli incidenti sul lavoro.
L'Elisabetta Montanari è una nave cisterna costruita in Scandinavia a metà degli anni 60 e immatricolata a Trieste. Dopo quasi una trentina d'anni di servizio, la nave ha bisogno di riparazioni e viene portata nei cantieri della McNavy, che stanno al porto di Ravenna. È una grossa ditta la McNavy, una delle più grandi del porto, di proprietà dei fratelli Arienti. Uno di questi, Enzo Arienti, intervistato dal Resto del Carlino, dimostra di avere le idee molto chiare. Dice: i sindacati non sono mai entrati nei miei cantieri, ho sempre fatto trattative personali. E per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, dice che chi sa lavorare, chi vale, sa tutelarsi da solo.
Lei ha rilasciato in passato pericolose, lo dico tra virgolette, interviste. Ha detto che i sindacati non avrebbero mai messo piede nella sua azienda? Ma è un merito questo?
No, ho detto che se dipendeva da me, però è un diritto che non mi è dato, quindi chiunque può entrare e uscire nel nostro cantiere.
Attorno alle 9 del mattino del 13 marzo 1987, dalla stiva numero 2 dell'Elisabetta Montanari, in riparazione nei cantieri della McNavy, esce un denso fumo nero. Arrivano i pompieri che aprono uno squarcio sulla fiancata della nave e riescono a domare l'incendio. Ma le fiamme non sono l'unico problema che li assilla. Il problema è la gente che c'è dentro la nave, gli operai che ci stavano lavorando. Quanti sono? Non lo sa nessuno. E dove sono? Non si sa neanche quello. Le stive sono un labirinto. Alla fine lo scoprono quanti sono gli operai che lavoravano nella pancia dell'Elisabetta Montanari. Sono 18. 5 sono riusciti a scappare, ma 13 sono ancora là, nella stiva numero 2. E sono tutti morti. Com'è successo? Lo racconta un sopravvissuto, un carpentiere che stava lavorando con una fiamma ossidrica all'interno della stiva. C'è una pozza d'olio che prende fuoco. Il carpentiere cerca di spegnerla con i guanti da lavoro, non ci riesce. Il calore scioglie il catrame delle paratie e aumenta la fiamma. Così prendono fuoco i rivestimenti dei serbatoi che sviluppano un denso fumo nero, carico di ossido di carbonio e acido cianidrico. Nei doppi fondi della stiva ci stanno i picchettini, gli operai che si occupano di ripulire le paratie. Stanno ristretti, al buio, stesi sulla schiena, quando all'improvviso vengono investiti dal fumo. Muoiono tutti, non subito, non di colpo. Ci mettono tra i 50 e i 60 minuti dopo lo sviluppo dell'incendio. Muoiono, come dice il cardinale di Ravenna Ersilio Tonini, come topi. La procura di Ravenna apre un'inchiesta, nomina un gruppo di periti e porta in tribunale i fratelli Arienti, assieme a dirigenti della McNavy e di altre 4 ditte subappaltatrici.
C'è qualcosa che vuol dire subito a sua difesa?
No, penso che sia il caso che passino tutti i tribunali e gli avvocati.
Durante il dibattimento emergono alcuni elementi a carico degli imputati. La contemporaneità di lavori tra loro incompatibili, come riparare la nave con una saldatrice e ripulire olio e combustibile. La mancanza di estintori, soprattutto la mancanza di altre vie d'uscita ed un piano di emergenza in caso di incidente. Molti operai, infatti, vengono ritrovati ai piedi della scaletta che porta all'unica via d'uscita, dopo aver sbattuto dappertutto, in apnea e al buio, senza sapere dove andare. Ma soprattutto quello che emerge è una filosofia, un pensiero, un modo di concepire il lavoro. La McNavy quell'anno ha un fatturato di 19 miliardi di lire. La McNavy lavora molto perché fa i prezzi bassi, e fa i prezzi bassi perché lavora in fretta, con turni di 12-14 ore, appalta molto lavoro a ditte esterne, usa operai non specializzati e soprattutto in nero, come 8 di quei 13 morti della stiva numero 2. Alla fine di un lungo iter processuale, nel settembre del 1994 vengono condannate in via definitiva 8 persone. I fratelli Arienti, che hanno visto di sentenza in sentenza ridurre la loro pena, vengono condannati a 4 anni, Enzo e Fabio, e Gabriele a 2.
Lei ha rispettato tutte le norme? Ha preso tutte le precauzioni? Si sente sereno? Poteva fare di meglio?
Con 13 morti penso sempre che si possa fare sempre di meglio.
Lavoro selvaggio, ridurre i costi all'osso. In questo, dice il sostituto procuratore Francesco Mauro Iacoviello, nel primo processo, la McNavy purtroppo in quel lontano 1987 si dimostra un'impresa moderna, al passo con le nuove regole del mercato. Dei 790.000 infortuni registrati in Italia nel 2009, quasi 80.000 appartengono al settore dell'edilizia. Significa che ogni giorno ci sono 214 persone che si fanno male in un cantiere. Dei 1.050 morti registrati nel 2009, uno su cinque è un edile. Sono 218. Significa che quasi ogni giorno in un cantiere c'è qualcuno che ci lascia la pelle.
Devo dire che il lavoro in edilizia dovrebbe essere una cosa bellissima, perché in edilizia si costruiscono le case, i ponti, i palazzi, si costruiscono proprio delle, anche un ragionamento che guarda il futuro.
Così dovrebbe essere il lavoro, una bella cosa da fare, con fatica ma per la vita, non per tirare a campare con la speranza di non farsi male o di non lasciarci la pelle. Fin dagli inizi del boom dell'edilizia, con il boom economico degli anni 60, i morti e i feriti, soprattutto nel nord, sono tantissimi. 13.000 feriti e 90 morti soltanto nei cantieri della provincia di Milano nei primi 10 mesi del 1963. A morire a farsi male, in anni in cui gli immigrati extracomunitari ancora praticamente non esistono, sono soprattutto i meridionali, che arrivano dal sud in città che spesso non li vogliono accogliere, dove li chiamano terroni e dove finiscono a lavorare duramente e naturalmente in nero. Carmelo Frasca, per esempio, muore il 18 maggio del 1963 per 150 lire. È quello che prende di straordinario se rinuncia alla pausa pranzo e continua a lavorare. E lui lo fa sempre, perché ha lasciato a Modica, in provincia di Ragusa, una moglie con un figlio piccolo, e i soldi servono, anche pochi, anche in nero. Anche in un cantiere privo di protezioni, come quello in cui lavora. Ma quel giorno va male. Carmelo perde l'equilibrio cercando di sbloccare un argano pieno di mattoni e vola giù dal sesto piano. Così muore Carmelo Frasca, che viveva in uno scantinato a Cologno Monzese assieme ad altri 5 lavoratori meridionali, dormendo su letti a castello e appendendo i vestiti a chiodi piantati nel muro per risparmiare i soldi guadagnati in nero. Una situazione che vedremo ancora. C'è un uomo su una stradina che attraversa le colline di Prestine, in provincia di Brescia. Si chiama Fausto Spagnoli, ha 27 anni, una moglie, una figlia di 8 mesi, fa il muratore e sembra la vittima di un incidente di moto. Un tragico incidente, come tanti ne avvengono sulle strade. La moto che sbanda in discesa, lui che batte la testa e resta sulla strada finché non lo trovano due suoi colleghi che lavorano con lui in un cantiere vicino. Fino dai primi giorni girano strane voci in paese. Fausto è di Darfo, in provincia di Brescia, e arriva anche una lettera anonima ai carabinieri. Le voci dicono, affermano, che le cose non siano andate così. Anche i familiari di Fausto hanno dei dubbi e non sono i soli.
C'erano degli elementi che potevano far supporre sin dall'inizio, elementi naturalmente convergenti ed indiziari, che potevano far supporre che c'era qualcosa di strano in quell'incidente.
Al giudice per le indagini preliminari, Emilio 40, non torna che Fausto sia vestito come quando stava sul lavoro, con scarpe, calzoncini e canottiera. Non torna che abbia soltanto quella ferita alla testa e non sul resto del corpo dopo una caduta di 20 metri. E non torna che la moto accanto alla quale viene trovato appartenga al familiare di un geometra che lavora nel cantiere in cui lavora anche Fausto, in nero. Così il giudice 40 chiede alla pretura di Brescia, che invece voleva archiviare le indagini, un supplemento di inchiesta e la riesumazione del corpo di Fausto. Qual è l'ipotesi del giudice 40? Che Fausto non sia morto su quella strada, ma nel cantiere in cui stava lavorando. Che sia caduto, abbia battuto la testa e poi qualcuno lo abbia portato nella strada vicino per simulare un incidente.
Si sono fatte delle indagini, i compagni di lavoro hanno cominciato a cedere agli interrogatori fatti stringenti dal pubblico ministero, ammettendo che effettivamente lui si trovava lì, che lavorava, che era caduto, era precipitato, che c'era praticamente una situazione. E poi il pubblico ministero, sempre da me attivato, attraverso le tecnologie dell'epoca, è riuscito ad acquisire anche i tabulati dei cellulari, da cui si è evinto in maniera chiarissima che i compagni, tra virgolette, di lavoro dello Spagnoli, che non era assicurato e che quindi lavorava in nero, e che conviveva con una donna, mi pare si chiamasse Nicoletta, e aveva una bambina di 8-9 mesi, avevano telefonato immediatamente al datore di lavoro, di cui adesso non ricordo il nome, prima ancora di chiamare il 118, cioè il soccorso che probabilmente avrebbe salvato la vita a Fausto Spagnoli.
Le nuove indagini portano al rinvio a giudizio del titolare della ditta per cui lavorava Fausto e del suo capocantiere, accusati di omissione di soccorso.
Se non che durante il dibattimento tutti i testimoni di accusa hanno ritrattato e il tribunale non li ha incriminati per falsa testimonianza, perché o dicevano il vero prima o dicevano il vero dopo, comunque c'era qualcosa che non andava. Credo che in tutto questo processo ci sia stato un comportamento omertoso nel profondo nord, c'è un comportamento di paura, un comportamento di ricatti, un comportamento forse ormai lasciamo che i vivi vivano e che i morti muoiano, ed è un comportamento che mi ha sconvolto non poco, questa mancanza cioè di solidarietà umana, di solidarietà etica, possiamo dire, nei confronti di un compagno di lavoro che è morto sul posto di lavoro.
Attenzione però, perché questa resta l'ipotesi del giudice 40, della famiglia di Fausto e del sindacato. La verità giudiziaria è un'altra, perché nel 2001 il titolare della ditta e il capocantiere vengono assolti per insufficienza di prove, mentre verranno condannati i due colleghi di Fausto per omissione di soccorso, per averlo trovato accanto alla moto e aver tardato a chiamare il 118. Gli incidenti si nascondono per paura delle conseguenze, delle denunce e delle sanzioni, o anche solo del blocco del cantiere, che porterebbe un danno economico per i datori del lavoro, ma anche per gli operai, che rimarrebbero senza paga. Ma non sono soltanto i cantieri a non essere in regola, spesso lo sono anche i lavoratori, che dappertutto e non soltanto nell'edilizia, lavorano in nero, senza contratti e senza fatture, senza niente. Tra le statistiche ce n'è una particolarmente interessante. sono sempre tantissimi i lavoratori che si fanno male il primo giorno di lavoro. Perché? Perché il primo giorno è più pericoloso, perché si è meno esperti? Oppure perché appena un operaio in nero si fa male, viene immediatamente regolarizzato, così quello risulta il suo primo giorno di lavoro, anche se stava lavorando da mesi. C'è una storia che racconta in un modo particolarmente drammatico che cosa significa un rapporto di lavoro basato esclusivamente sull'avidità e sul denaro. È la storia di Yon Kazaku. È una brutta storia e, come tutte le storie che stiamo raccontando, storie di morte sul lavoro, non riguarda soltanto la persona che è morta, ma anche tutti quelli che gli stanno attorno, tutte le persone che gli vogliono bene.
Sono Nicoleta Kazaku. Romena, di nazionalità romena, che nel 2000 lavoravo e vivevo insieme alle mie figlie in Romania. Ero sposata, e dico ero perché la situazione mi ha portata a utilizzare il passato, con Yon Kazaku, però che viveva, lavorava più che viveva in Italia.
Il marito della signora Nicoletta è venuto in Italia a lavorare. In Romania sarebbe un ingegnere, ma qui da noi ha trovato lavoro come operaio. Fa il piastrellista nella ditta del signor Iannece a Gallarate, in provincia di Varese. E siccome è bravo, Yon Kazaku praticamente è diventato il suo braccio destro.
Viveva in una casa di Pietro Mica, al numero 5 di Gallarate, insieme ad altri 10 compagni in un monolocale, in dei letti a castello, e ognuno al mattino prendeva, andava via sul posto di lavoro.
Yon Kazaku lavora ed è anche bravo, ma ci sono un sacco di problemi. Il permesso di soggiorno che non arriva, un documento dopo l'altro da portare in questura e anche vivere in quel buco che costa, e i soldi il signor Iannece li detrae dalla paga perché quell'appartamento è suo.
Se non li aiutavo io a farli lavorare, questo cosa facevo? Cosa facevo? Dove andavano? Andavano a rubare.
Andavano a farsi fare un contratto regolare.
E gliel'ho fatto io il contratto regolare. Perché non è regolare il contratto che gli ho fatto io?
Ma se li pagava al nero non è regolare, no?
E stavano aspettando che gli davano il permesso di soggiorno. Però nel frattempo che non arrivava il permesso di soggiorno, questo cosa facevo? Aspettavano 6-7 mesi così, senza fare niente.
E anche farsi pagare non è facile. Perché il signor Kazaku e i suoi colleghi rumeni lavorano in nero e non è che lo stipendio arrivi con regolarità. Però i soldi a casa bisogna mandarli. E così Yon Kazaku, che è bravo appunto, trova lavoro presso un altro imprenditore. E glielo dice al signor Iannece: finisco di lavorare da te e poi vado da un'altra parte.
Erano passati un po' di giorni in cui non mi aveva chiamato ed ero preoccupata perché non era da lui in un modo o in un altro un messaggio, una telefonata, un qualcosa mi arrivava sempre. Finché un bel mattino, verso le 4:30, sento squillando il telefono e, ovvio, come non era mai successo, essendo già preoccupata, erano già una situazione abbastanza tesa, ho pensato sinceramente al peggio.
La signora Nicoletta non lo sa, ma è successo qualcosa a suo marito in Italia. È successo che la sera del 14 aprile del 2000 il signor Iannece è andato all'appartamento in cui vive Yon Kazaku.
Quella sera alle 8 entra in casa.
Sono entrato in casa, sapevo dove. Abbiamo iniziato prima a urlare con lui. Lui dicendo che non era vero, non era così, non era colà, poi dicendo che se doveva trovare un altro lavoro, lui voleva cambiare.
Si sono messi a discutere per i soldi. Yon Kazaku vuole essere pagato, vuole essere messo in regola, se no se ne va. La discussione degenera, diventa un litigio, il signor Iannece si arrabbia e perde la testa.
Era sempre per il lavoro che lui mi faceva arrabbiare a me, perché io l'ho sempre aiutato, sempre, sempre. Gli facevo i documenti, gli ho trovato il contratto d'affitto, gli ho fatto il contratto di lavoro, l'ho sempre aiutato, mi chiedeva i soldi e gliel'ho sempre dato. Siamo andati al bar assieme a lui, andavo a mangiare al ristorante assieme a lui, l'ho sempre aiutato, perché lui mi si comportava così con me?
Tutto questo la signora Nicoletta non lo sa, è in Romania e sta aspettando la telefonata assistita da un'amica. E finalmente quella telefonata arriva. È un collega di Yon che ha assistito all'incidente. Vuole parlare con sua moglie, che è l'amica della signora Nicoletta.
Mi ricordo che mi sono appoggiata al muro perché sentivo già l'agitazione che è il cuore che mi era arrivato nella gola. Ho visto lei più andava avanti, ascoltava quello che le diceva il marito dall'altra parte. vedevo lei che faceva un'espressione del volto che si stava sbiadendo e degli occhi che, anche se in maniera involontaria, sgranava gli occhi, non riusciva a trattenere certe reazioni. A questo punto ho sentito che le ginocchia non mi reggevano più. E mi ricordo di essere scivolata piano piano a terra.
Il marito dell'amica era lì quella sera e ha visto tutto. Il signor Iannici ha preso una bottiglia di benzina, l'ha versata addosso a Ion e gli ha dato fuoco. Le condizioni di Ion Kazaku sono gravissime. L'hanno portato all'ospedale di Gallarate, ma poi, visto come ridotto, è stato portato a Milano e poi al centro Grandi Ustionati di Genova San Pier d'Arena.
All'aeroporto di Genova sono stata ricevuta dai compagni di mio marito, che sono venuti a prendermi, ad accompagnarmi all'ospedale. Arrivati in ospedale, cioè in ospedale loro per prima mi hanno portato in un bar, mi hanno dato un caffè, mi hanno detto: guardati, dobbiamo dire una cosa. Non aspettarti di vedere tuo marito, vedrai una persona che non è neanche da lontano quello che tu ti ricordi che hai visto 3 mesi fa. Speriamo che tu non avrai quella reazione, proprio di far capire a lui che comunque la situazione magari è peggio di quello che lui crede di essere. Sono andata a vederlo, è vero, non c'era rimasto più niente di quello che io mi ricordavo, se non quei 2 occhi di un'espressività incredibile. E quando mi ha visto non è stato affatto contento, era molto dignitoso lui come persona. Non avrebbe mai voluto che io lo vedessi in quelle condizioni, così impotente, così indifeso, così incapace di reagire in qualunque maniera. Mi avevano raccontato gli altri quello che era successo, quello che sapevano loro, ma io volevo sapere da lui, da mio marito, quello che era successo, qual era la sua versione, la volevo conoscere.
Dopo qualche giorno, Ion Kazaku muore. I suoi colleghi, dopo un attimo di esitazione, perché sono tutti in nero e senza documenti, hanno denunciato tutto alle forze dell'ordine. Nel frattempo il signor Iannici era stato arrestato. Si giustifica dicendo che si è trattato di un tragico incidente. Era andato lì per parlare, poi c'era stato un piccolo litigio, poi si era versato una bottiglia di benzina, 20 anni per omicidio volontario, con l'aggravante dei motivi abietti. Dopo il solito iter giudiziario di appelli, cassazioni e nuovi appelli, la pena viene ridotta a 16 anni, perché cade l'aggravante e quello che è successo viene ricondotto più o meno ad una tragica discussione di lavoro.
Però se devo fare, se potrei fare una scelta tra avere questa ammirazione verso una persona che non si lascia calpestare da nessuno e da niente di fronte a quello che sono i suoi diritti e la sua dignità, e averlo qui ancora vivo, preferirei la seconda.
Quella di Ion Kazaku non è l'unica brutta storia di questo genere, e ce ne sono anche di peggiori, se è possibile. Storie in cui la violenza nei rapporti di lavoro non è soltanto un'esplosione di assurda follia, ma un vero e proprio sistema. C'è un uomo, un muratore marocchino che si chiama Buzza Krizituni, abbandonato su una piazzola di sosta fuori Lecco da 2 uomini che l'hanno sequestrato e minacciato con le pistole. Lui aspettava i datori di lavoro con i soldi per essere pagato e invece sono arrivati quelli. Se chiedi ancora i soldi, se vai alla polizia, ti ammazziamo. Il signor Zituni invece alla polizia ci va. e con lui ci va anche un altro muratore marocchino nella sua stessa condizione.
La cosa che ci ha sorpreso è che molti dei manovali impiegati erano lavoratori clandestini, i quali venivano sottopagati, ad esempio uno di loro per 2 mesi di lavoro ha percepito 180 euro e in molti casi anche non pagati, e venivano poi minacciati, nel caso in cui pretendessero giustamente il salario, venivano minacciati di morte anche con l'uso di armi da fuoco, ad esempio in un caso con una pistola, e in altri casi venivano anche percossi o feriti, ad esempio una volta uno di loro è stato ferito con un coltello.
Finiscono in manette 6 persone, che all'inizio negano. Ma poi, di fronte alle testimonianze dei muratori, alle immagini della telecamera della piazzola di sosta e alle intercettazioni, uno di loro ammette e confessa tutto. Quello che emerge è un vero e proprio sistema di sfruttamento, ingiusto naturalmente, illegale e per certi versi anche criminale.
Nel corso delle indagini abbiamo riscontrato che le condizioni di vita dei lavoratori erano disumane. Più volte i testimoni si sono messi a piangere nei nostri uffici, nel ricordare le condizioni di vita che avevano dovuto sopportare, le minacce, le percosse, le lesioni. Quello che mi ha colpito nel corso dell'indagine, in particolare nel corso delle intercettazioni, sono i toni usati per descrivere o parlare o commentare le condizioni di vita o il trattamento riservato ai clandestini, considerati semplicemente una merce da sfruttare il più possibile, di cui liberarsene quando non servivano più, quando pretendevano di essere pagati, quando minacciavano loro di ricorrere alla polizia.
I lavoratori non hanno i documenti in regola, sono, come si dice spesso a sproposito, clandestini e come tali sono soggetti molto deboli. Hanno paura, paura di perdere i soldi, paura di perdere il lavoro, paura di essere denunciati e rispediti a casa. Gente così si può trattare male, si può non pagare, si può spaventare e minacciare.
Nel corso di altre attività di indagine, simili a questa che abbiamo portato a termine nel 2008, abbiamo riscontrato anche vincoli di parentela o legami con sodalizi andranghetisti che insistono sul territorio della provincia.
L'andrangheta, Cosa Nostra e i casalesi, che sono presenti al nord come al sud e grazie ai soldi fatti con le attività illegali si sono inseriti in tutti i settori produttivi, soprattutto quello edilizio. Dove non si comportano certo come imprenditori onesti e regolari, non hanno paura della concorrenza, hanno fiumi di denaro sporco da riciclare e non hanno certo una cultura del lavoro. Jerry Essan Maslow viene dal Sudafrica dell'apartheid, quello di prima di Nelson Mandela. Era scappato dal suo paese nel 1988. C'era stata una manifestazione, la polizia si era messa a sparare e aveva ucciso la figlia di 7 anni di Jerry. Poi aveva arrestato suo padre e aveva ucciso anche lui. Jerry allora era scappato, lasciando a casa la moglie e 2 figli piccoli. Da Sudafrica, Jerry Maslow era scappato in Italia. Il progetto di Jerry è quello di andare in Canada e di farsi raggiungere dalla moglie e i figli. Per questo cerca lavoro dove può e quando arriva la stagione dei pomodori va a raccoglierli a Villa Literno, in provincia di Caserta. Non è un granché come lavoro, è in nero. Dipende dalla discrezione dei caporali che scelgono i braccianti e naturalmente è pagato poco. E anche la sistemazione in baracche di fortuna, quando non all'aperto e senza servizi, è degradante e umiliante, al limite dello schiavismo.
Il mio vero problema è che quello che ho sperimentato in Sudafrica non voglio vederlo qui in Italia. È proprio qualcosa che sta accadendo qui in Italia. Nessun nero, nessun africano dimentica che cos'è il razzismo e io l'ho sperimentato qui, una cosa inaccettabile.
Ma non importa la delusione, il trattamento, la fatica. I soldi, anche se pochi, sono sempre soldi e Jerry li manda a casa, alla sua famiglia. E poi c'è sempre quel progetto, tutti in Canada, tutti assieme, lui, la moglie e i figli, senza paura di essere ammazzati dalla polizia. E invece no. In un'intervista televisiva, Jerry Maslow aveva detto: prima o poi qualcuno di noi verrà ammazzato e allora ci si accorgerà che esistiamo. È proprio quello che accade il 25 agosto 1989 e accade proprio a lui, a Jerry Maslow. Ci sono quattro persone a volto coperto, armate di pistole e spranghe, che fanno irruzione nel capannone in cui Jerry dorme assieme ad altri 28 lavoratori stagionali africani, come lui. Vogliono i soldi delle loro paghe. Vogliono i soldi che Jerry manda a sua moglie e ai suoi figli, quelli che servono a portarli tutti in Canada. Jerry non ci sta, reagisce e i rapinatori gli sparano 3 colpi nella pancia. Rosarno è un paese di 15.000 abitanti, in provincia di Reggio Calabria, nella piana di Gioia Tauro. È anche un paese agricolo e ci si coltivano arance e mandarini. E ad ogni stagione arrivano a Rosarno migliaia di braccianti. 2.500 di questi sono africani. Il pomeriggio del 7 gennaio 2010, da un grosso fuoristrada scuro, qualcuno spara con un fucile da caccia caricato a pallini su 2 lavoratori africani che stanno camminando sulla statale che va a Gioia Tauro. Aiva Saibu, un lavoratore di 26 anni che arriva dal Togo, viene ferito all'inguine. Intanto si sta diffondendo un'altra notizia molto diversa. Qualcuno sta dicendo in giro che i lavoratori feriti sono 4 e che non sono soltanto feriti, sono morti. Qualcuno sta dicendo in giro che ci sono 4 lavoratori morti. Non è vero, non è morto nessuno, ma è come una scintilla che fa scoccare un'esplosione. La sera stessa un centinaio di lavoratori africani bloccano la statale sulla quale è venuto il ferimento e fermano le auto. Poi puntano sul paese, rovesciando auto e cassonetti e spaccando le vetrine. Interviene la polizia, che si scontra con i manifestanti per qualche ora, prima di riportare la calma. Bilancio della nottata, 20 feriti, 6 lavoratori africani e 14 abitanti di Rosarno, tra cui una donna, che è stata tirata fuori violentemente dalla sua auto. Intanto però è successo qualcosa, si è sparsa un'altra notizia, che è stata picchiata una donna incinta, e che ha perso il bambino.
Che cazzo fanno i carabinieri? Oh, non voglio ripicchiata!
Ma neanche questa notizia è vera. Il giorno dopo sono gli abitanti di Rosarno a scendere in piazza. Tra questi ci sono anche alcuni ragazzi armati di spranga e alcuni armati anche di fucile. C'è anche chi cerca di investire i lavoratori africani con la macchina.
Non vogliamo i negri, punto.
Perché?
L'abbiamo trattato con i guanti bianchi, gli abbiamo dato da mangiare, l'abbiamo sfamate di tutti i modi, va bene? Ok? Dopodiché ci hanno fatto tutto questo.
Loro qui a Rosarno non possono più stare. Tra noi, loro non possiamo.
Le persone in civile noi non le vogliamo.
Queste sono per loro, nella firma, che su cazzo non hanno la capi di affacciattate sta firma.
La sera i manifestanti di Rosarno si concentrano attorno ad una vecchia cartiera nella quale i lavoratori africani hanno trovato una sistemazione di fortuna. Arriva anche la polizia e la tensione sale. Alla fine della giornata il bilancio è di 32 feriti, 14 lavoratori africani e 18 uomini delle forze dell'ordine, con 7 arresti. Ma non finisce lì. Il giorno dopo, all'ospedale di Gioia Tauro, continuano ad arrivare lavoratori africani feriti a colpi di fucile, almeno una trentina di feriti. La tensione è tale che le forze dell'ordine non possono proteggere i lavoratori africani, che o se ne vanno da soli o vengono portati via da polizia e carabinieri.
Se lo Stato non doveva mandar via gli extracomunitari, doveva solo proteggerli, il che è diverso.
La situazione diventa pericolosamente insostenibile, anche perché sui fatti di Rosarno si allunga un'ombra inquietante, quella dell'Andrangheta. Rosarno in quei giorni è un comune sciolto per infiltrazioni mafiose e quella è la zona delle 'ndrine di Gioia Tauro, dei Bellocco e dei Pesce. L'Andrangheta, che controlla il territorio e parte delle attività produttive.
L'Andrangheta non c'è qui in paese.
Sì, non c'entra niente, che
c'entra fotterina. Se hanno bruciato la macchina l'Andrangheta pure. Allora, questo dovete spiegare voi.
L'Andrangheta
di Castelguardo non c'è, no, non c'è nomina.
Nei giorni successivi i carabinieri fermano 3 giovani di Rosarno. Uno di questi, accusato di aver aggredito un lavoratore africano, è il nipote del boss Carmine Bellocco.
Non posso lavorare ancora nella stessa condizione come in Rosano, là dove on fait. Parce que là, on va commencer le travail à 5h du matin jusqu'à 18h du soir, 25 euros. Donc, ça devient des esclaves comme avant. C'est des esclaves comme avant.
Il y a beaucoup de trucs qui sont passés. Bon, avec tout ça, bon, les gens n'ont rien dit, les gens continuent à travailler. Et jusqu'à ce que, bon, tirer sur les gens, bon, on s'était dit que, bon, vraiment, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains comme ceux qui font ce genre de trucs. Et pourquoi à chaque fois, c'est sur nous, on fait ce genre de trucs. Donc, on s'est dit qu'on était fatigué maintenant de subir ce genre de trucs.
Sono tante le brutte storie della morte sul lavoro. Così tante che non c'è il tempo di raccontarle tutte. Sono stragi come quella del Molino Cordero di Fossano, in provincia di Cuneo, del 2007. 5 morti per un'esplosione. Come quella della Truck Center di Molfetta, in provincia di Bari, del 2008. 5 operai che entrano uno dopo l'altro nella cisterna di un'autobotte per pulirla e muoiono tutti, uccisi dalle esalazioni di acido solforico. O come quella di Mineo, in provincia di Catania, nel 2008. 6 operai estratti dalla vasca di un depuratore, irrigiditi dal fango, come i calchi degli uomini uccisi dall'eruzione di Pompei. Si muore per mancanza di sicurezza, perché non si rispettano le norme, perché mancano le cose che servono per lavorare bene o perché non si investe nell'ammodernamento degli impianti. Si muore perché non si investe in formazione e si prendono giovani operai inesperti per lasciarli poco dopo. Si muore perché le norme ci sono, potrebbero essere meglio ma un po' ci sono, ma le istituzioni non fanno i controlli o non possono farli per mancanza di risorse. Si muore perché neanche i lavoratori rispettano le norme, perché sono costretti ad accettare qualunque lavoro, a qualunque condizione, anche a costo di rimetterci la pelle. Si muore perché è arrivata la criminalità organizzata a fare da imprenditore, con una cultura del lavoro che è quella del crimine. Una procura nazionale per la sicurezza sul lavoro, una procura nazionale come per la mafia. Ed è giusto, perché i morti provocati dagli incidenti sul lavoro sono una strage continua che va presa sul serio e non può essere ignorata, come il terrorismo e come la mafia. Anche se per cambiare veramente le cose bisogna cambiare il modo di pensare il lavoro. Per sconfiggere la morte sul lavoro bisogna pensare che il lavoro è vita, non soltanto soldi o guadagno, e come la vita va amato e rispettato.
Non è normale che una persona esca di casa. Io, per esempio, forse diventa una routine dopo 20 anni di matrimonio, però penso che io da quella notte ho rivalutato il fatto che andare a lavorare e salutare la famiglia sia una cosa. Sia una cosa che bisogna fare, perché comunque nessuno penso che pensa di andare a lavorare e non tornare più a casa.